un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli rispose: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Fin qui la parola del Signore. Non sono moltissimi i resoconti che noi abbiamo di incontri a tu per tu con Gesù, che dei singoli individui possano avere avuto. Però ce ne sono alcuni e Giovanni ce ne riferisce un certo numero. Questo è il primo, poi parleremo e vedremo dell'incontro che Gesù ebbe con la donna samaritana e altri. Si tratta, in questo capitolo, di questa conversazione che Gesù ebbe con quest'uomo, Nicodemo, che evidentemente fu privata, ma non troppo, perché i discepoli di Gesù dovettero essere presenti. Giovanni riporta le parole e il contenuto della conversazione che Gesù ebbe con Nicodemo. E nel considerare questi incontri privati, possiamo dire, no? Personali, che Gesù ebbe con delle persone, noteremo un paio di cose. La prima è questa, che ci sono dei tratti comuni, e l'altra è che ci sono delle differenze. E questo è naturale, perché da una parte tutti gli uomini, tutte le persone hanno la medesima esigenza. Per la salvezza tutti devono credere in Cristo, tutti devono conoscere il Vangelo, tutti devono giungere a poter credere in Cristo. Dall'altra parte tutte le persone sono diverse. Nicodemo è diverso dalla samaritana, diverso dal ceconato, diverso dall'uomo paralitico da tanti anni e così via. Quindi comprendiamo che da una parte Gesù tratta queste persone con le quali si incontra in modo diverso. Dall'altra parte noteremo che il messaggio che poi giunge a loro in definitiva è sempre lo stesso. Nicodemo è un uomo istruito, Nicodemo è una persona che sa tante cose, però osserveremo anche che Nicodemo non sa tante cose e deve giungere a conoscerle, a comprenderle e a crederle, perché deve giungere a esercitare autenticamente la vera fede in Cristo. E prima di poter credere in Gesù, noi sappiamo la storia, noi tutti quanti abbiamo letto il Vangelo di Giovanni per intero, e se ci fosse qualcuno tra di noi che non l'ha mai letto, posso darvi uno spoiler: alla fine Nicodemo sarà salvato. Quindi sappiamo un po' come va a finire la storia, però immaginatevi, no? Chi lo legge per la prima volta non sa come andrà a finire la storia. E vede quest'uomo che va da Gesù e Gesù lo evangelizza, gli annuncia il Vangelo, ma prima di annunciargli il Vangelo, prima ancora che Nicodemo possa sentire che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, prima deve essere umiliato. Deve essere umiliato. E deve fare questa esperienza molto disturbante, perché a nessuno di noi piace essere smontato pezzo a pezzi, destrutturato e umiliato, appunto. E infatti le cose che per Nicodemo costituivano un vanto, un vantaggio, dovevano essere assolutamente distrutte. Perché? Era un'operazione necessaria, appunto, affinché lui potesse ascoltare la verità. Nicodemo aveva una certa fede, una forma di fede, ma era quella fede di cui abbiamo detto e letto nei versetti precedenti. Era la fede di quelli che avevano creduto in Gesù, di quei molti che avevano creduto in Gesù, perché avevano visto le potenti operazioni che Gesù aveva fatte. Ma Gesù, versetti 23, 24, 25, domenica scorsa ne abbiamo parlato, non si fidava di loro perché conosceva gli uomini, conosceva quello che è nell'uomo, non aveva bisogno che nessuno lo informasse. Quindi Nicodemo, e la storia di Nicodemo viene subito dopo queste parole che Giovanni aveva pronunciato, proprio per farci comprendere che Gesù non si fidava di questa persona. Non si fida di Nicodemo. E oggi vi voglio mostrare come il Signore Gesù volle fargli crollare tutte le sue certezze a un solo scopo, quello di esporre o di far venire a galla il suo orgoglio. E vedete, una tale opera può essere fatta in due modi. Può essere fatta con un certo cinismo, può essere fatta con la cattiveria di chi vuole mettere in ridicolo una persona. A volte l'abbiamo visto, e perché no, se qualcuno tra di noi è un po' più acuto di altri, magari l'abbiamo anche fatto, una battutina tagliente per, insomma, fare, come dire, abbassare le penne a qualcuno, no? Mi viene in mente qualcosa che ho fatto questa settimana, ma non ve lo dirò. Cioè, è un esercizio del nostro orgoglio, certo, del sentirci superiori in qualche modo, per mettere in ridicolo qualcuno. Ecco, oppure si può fare con cinismo, con il cinismo di chi vede più lontano, di chi capisce le cose ed espone immediatamente la follia di chi gli sta accanto. Questo è uno dei modi in cui si può farlo. Gesù non lo fece così. Gesù lo fece per compassione e per amore, perché a Nicodemo Gesù volle annunciare il Vangelo, e affinché Nicodemo potesse ascoltare il Vangelo doveva prima essere umiliato, doveva prima umiliarsi. Quindi c'è, in questa prima parte che abbiamo letto, in questi otto versetti, lo scontro di Gesù con Nicodemo. Questo incontro cominciò con uno scontro. L'Apostolo Pietro, nel passo che vi ho letto in Prima Pietro 2, parla proprio di, riferisce una profezia che era stata fatta da Isaia, in cui si parla di questa pietra che avrebbe sfracellato, che avrebbe in qualche modo distrutto quelli che avrebbero inciampato in essa. E per molti Gesù fu appunto una pietra d'inciampo, un sasso d'intoppo, una pietra sulla quale molti si infransero. Ci fu chi si scontra con Cristo, sebbene egli è il più gentile e il più tenero degli uomini, però ha sempre la peggio. Ha sempre la peggio. Perché quando il più perfetto degli uomini si incontra con un peccatore, quando la luce giunge là dove non c'è che tenebra e ignoranza, quando il santo, il giusto, si trova faccia a faccia con un empio, questo confronto non può essere pacifico. Non può essere pacifico. Non può essere sullo stesso piano. E infatti per Nicodemo questo incontro con Gesù fu estremamente imbarazzante. E per chi non lo sarebbe? Nicodemo è un capo, un membro del Sinedrio, è un dottore e quindi un insegnante giudaico. Nicodemo viene introdotto in un modo interessante, no? C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo. Sembra che qui Giovanni voglia fare una certa distinzione, cioè tra i giudei ci sono i farisei e tra i farisei ce n'è uno in particolare che si chiamava Nicodemo. Avete visto, no? La progressione. E chiaramente questo modo di presentare Nicodemo aveva lo scopo di distinguerlo dal cliché tipico che noi abbiamo dei farisei. Come ce li immaginiamo i farisei? Per noi fariseo è sinonimo di ipocrita, no? Un uomo religioso, pieno della sua del senso della propria giustizia. Questi nemici di Gesù erano principalmente i farisei, quindi fariseo cattivo, no, tagliato. Ma tra i farisei c'era questo Nicodemo. E noi non dobbiamo commettere l'errore di generalizzare. Perché se non tutto Israele è Israele, dobbiamo riconoscere che non tutti i farisei sono farisei. O non tutti i farisei erano farisei. Tra i farisei sappiamo che c'è stato un uomo che era Saulo da Tarso e che, ditegli quello che volete, ascoltiamolo anche nel modo in cui egli stesso descrive se stesso: un bestemmiatore, un violento, un orgoglioso, un uomo pieno di sé, dell'assenza della propria giustizia. Ma Saulo era un uomo che non era privo di virtù. Dobbiamo riconoscere che, per quanto egli fosse nemico di Cristo, non ancora è un persecutore. Quell'uomo aveva delle qualità che poi saranno utilizzate dalla grazia di Dio per compiere grandissime opere nel mondo, no? E la stessa cosa noi la potremmo dire di questo Nicodemo. Nicodemo era un uomo dal profilo altissimo. Oltre ad essere un membro del Sinedrio e quindi avere potere politico, aveva un'alta moralità e aveva anche una grande cultura, aveva delle qualifiche accademiche tra le più elevate. Gesù, anche un po' ironicamente, lo definisce il dottore di Israele. Tu sei il dottore di Israele, avete letto, credo che sia il versetto 7 scritto, comunque, tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose, no? E quindi era un uomo, diciamo, una persona rara. E con questo non voglio dire che fosse virtuoso in se stesso, non voglio dire che era migliore di altri, ma voglio dirvi soltanto una cosa, e questa è una cosa importante quando noi leggiamo questo passo, che dobbiamo fare estrema cautela quando giudichiamo le persone. Perché noi giudichiamo dall'apparenza. Solo il Signore conosce realmente i cuori. Noi dobbiamo fare attenzione a giudicare. E molto spesso giudicare è davvero temerario e pericoloso. Ah, quello è un cattolico romano, quello è un ateo, quello è un religioso, quello è un credente. E mettiamo le etichette alla gente e li categorizziamo da una parte o dall'altra, i buoni e i cattivi. Ma i buoni e i cattivi non è così chiaro dove stanno, dove sono. Nicodemo è fariseo, cattivo. E che ne sai di quello che può succedere in un uomo come questo? Da un giorno all'altro, in virtù dell'opera dello Spirito Santo. Dico, dobbiamo fare molta attenzione, perché noi spesse volte non riusciamo a vedere dietro le etichette. Ricordiamocelo, il passo esattamente precedente, solo Gesù non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, perché egli conosceva quello che era nell'uomo. Noi no. Non sto dicendo che noi non ci dobbiamo permettere di esprimere dei pareri, o non ci dobbiamo fare delle idee sulle persone, per carità. È inevitabile che sia così. Ma quanto a giudizi definitivi, dobbiamo lasciare sempre al Signore l'ultima parola. Noi non conosciamo le persone e dobbiamo sforzarci di guardare al di là, dietro le etichette della gente. Questa è la prima cosa. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo. Giovanni lo distingue e noi dobbiamo fare attenzione. La seconda cosa è che in questo Nicodemo c'erano delle sovrastrutture che dovevano essere distrutte. Nicodemo si presenta a Gesù con il suo bagaglio di pregiudizi, di miserie, di presunzione, di orgoglio, che sebbene non se ne avvedesse, per lui era assolutamente normale, però emergono subito dal racconto e dalle parole che pronuncia. La prima cosa mi sembra di scorgerla nel momento in cui si presenta Gesù. Venne di notte. Perché andò di notte? Qualcuno dice, Gesù era così impegnato durante il giorno, l'unico momento in cui si poteva parlare con lui era di notte. Non mi pare che sia così, perché in certi momenti, anche di giorno, le persone lo hanno avvicinato e Gesù è stato in grado di avere del tempo per parlare con loro. Io credo che Nicodemo sia andato di notte per vergogna, per paura e per orgoglio. Vergogna, perché il dottore di Israele, un pezzo grosso. Insomma, pensate, ho cercato di immaginare chi potesse essere paragonabile a Nicodemo oggi. E dovete pensare a un politico dall'alta moralità e dalla grande cultura. Dei politici del nostro tempo non ne ho trovato nessuno, ho pensato a qualche padre costituente della nostra Repubblica, allora sì, forse sì. Ma, cioè, Nicodemo era un tipo di questi, non era l'ultimo. E andare da questo Gesù di Nazareth, sì, faceva miracoli, però no, si esponeva. Era un non era un gradino in su, era un gradino in giù dal suo punto di vista. E quindi sicuramente aveva un po' di vergogna, però non poteva evitare di andarci. Sicuramente aveva un po' di paura, perché cosa ne penseranno gli altri, cosa succederà di me? E sicuramente c'era in lui anche, manifesta un orgoglio, perché mi sono domandato, io spesse volte davanti alla parola del Signore mi interrogo, ma cosa avrei fatto io? E cerco di vedere miei comportamenti in situazioni un po' particolari. Per esempio, quando ho certe domande o vorrei dire qualcosa, ma è in un contesto, mi trovo in un contesto in cui non sono a mio agio, cioè dove ci sono persone che non mi conoscono. E allora ho sempre grande riluttanza a fare delle domande, perché quando fai delle domande in un contesto del genere, la gente si fa delle opinioni sul tuo conto. E quindi ho paura di mettermi in qualche modo in ridicolo. È orgoglio questo, è orgoglio, che come lo volete chiamare? Perché Nicodemo non ha parlato a Gesù pubblicamente quando altri potevano sentirlo? Perché Gesù gli avrebbe risposto allo stesso modo di come gli ha risposto in privato e lui ne sarebbe stato devastato. Quindi ha capito che era rischioso farlo. Prendiamo il rischio, ma prendiamolo con un paracadute. Questo era il senso. Per questo Nicodemo è andato di notte da Gesù. E poi un'altra cosa. C'è un'altra cosa che rivela qualcosa che Gesù ha dovuto demolire. Il fatto che lui lo chiami rabbì o maestro, che è un titolo onorifico, ma riduttivo per Gesù. Infatti lo chiama poi: tu sei un dottore venuto da Dio. Ecco, è uno dei tanti, è un uomo. Per Nicodemo non riesce a vedere in Gesù nulla di più che qualcuno che sicuramente, sul quale sicuramente ci deve essere la mano di Dio, però insomma no, si guarda bene dal riconoscere che Gesù è colui che Israele stava attendendo, il Messia, il Cristo, l'unto. Un dottore venuto da Dio, e spiega perché dice così. Perché nessuno può fare le opere che tu fai se Dio non è con lui. E qui emerge il fatto che era uno di quelli dei quali Gesù non si fidava. Gesù non si fidava di loro, come dicevo domenica scorsa, perché queste persone avevano una fede incompleta, poggiata sui miracoli che avevano visto. Un'altra cosa rivela il cuore e le intenzioni e lo stato di Nicodemo: il fatto che egli si presenti a Gesù dicendo: noi sappiamo che tu sei, eccetera. E qui emerge anche probabilmente un tentativo di manipolazione nei confronti di Gesù. Vuole fare intendere che ha riflettuto, ha capito, e che probabilmente dietro di lui c'era anche un partito, c'erano anche delle altre persone che sarebbero state ben disposte nei confronti di Gesù. In altri termini, Nicodemo non va da Gesù per essere istruito, ma ci va per altre ragioni. Probabilmente perché vuole prendere un posto di vantaggio anche rispetto ad altri. Non si rivolge a Gesù come considerandolo un suo superiore, ma quasi come un suo pari, se non inferiore. Si presenta a lui come qualcuno che lo sta giudicando. Nicodemo sta giudicando Gesù. Forse anche perché capiva che effettivamente questo Gesù di Nazareth stava acquistando un po' di consenso, e lui lo voleva incanalare in un certo senso, chissà. Ma la cosa che forse è più rivelatrice del cuore di Nicodemo è il fatto che egli dica: nessuno può fare le opere che tu fai, questi segni miracolosi, se Dio non è con lui. Cosa sta dicendo Nicodemo a Gesù? Nicodemo sta dicendo: ecco, io ci ho riflettuto sul tuo caso e ho usato la mia logica e necessariamente devo ammettere e riconoscere che c'è qualcosa di divino in quello che tu fai. Ora, Gesù non è soddisfatto da questo tipo di fede, per nulla. Perché? Perché la fede, quella vera, è molto più che un ragionamento o una deduzione. La fede è ben altro, come spiegavo domenica scorsa. La fede è fiducia, la fiducia di chi si lascia guidare. È la cessazione della resistenza di chi si arrende incondizionatamente. La fede è la mano vuota che accoglie il dono di Dio e tutto quello che Dio ha preparato per noi. Altro che un ragionamento: io riconosco che Dio deve essere con te perché così. Nicodemo avrebbe dovuto semplicemente lasciarsi istruire da Gesù. Vedete, al cospetto dei suoi contemporanei, sicuramente Nicodemo appare come un saggio, ma al cospetto di Cristo tutta la sua scienza evapora e non rimane altro che la sua stoltezza. Avete mai fatto un'esperienza del genere? Io vi confesso che molte volte mi sono trovato in una situazione simile. Trovarmi davanti a persone molto migliori di me, molto più colte di me, molto più spirituali di me, e quando ho provato a dire qualcosa mi sono sentito come un bambino davanti delle elementari, davanti a un, che ne so, davanti a un professore di università. Non perché chi mi stava davanti mi ha fatto pesare la sua grandezza, ma semplicemente perché io ho dovuto necessariamente riconoscere le mie mancanze. Questo è esattamente quello che è accaduto con Nicodemo. Nicodemo andò lì pieno di se stesso, pieno delle sue convinzioni, pieno delle sue, dei suoi ragionamenti, con la presunzione di convalidare il ministero di Cristo, e invece non fa altro che dover riconoscere che è uno stolto. Infatti Gesù lo distrugge con due parole, lo azzera. Gesù, vedete come si comporta con Nicodemo? Prima di tutto devia il suo discorso, cioè le cose che Nicodemo dice a Gesù lui non le considera affatto, non considera per nulla questo carico di qualifiche che Nicodemo gli dà, evita di fare polemica con Nicodemo, ma gli rivela subito qual è la sua condizione. Nicodemo, Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Cosa gli sta dicendo? Nicodemo, sai qual è la verità dei fatti? Che tu sei fuori dal regno di Dio. Non ci sei, non lo vedi. E poi ancora che nonostante tutte le cose che dici di sapere, noi sappiamo, nonostante le cose che tu dici di sapere, io ti devo dire che tu non sai davvero quale sia la tua condizione, quale che tu sei cieco alle realtà spirituali. Se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, non può vedere il regno di Dio. Questo sei tu, Nicodemo. E Nicodemo comprende subito che quelle parole che Gesù gli dice non erano pronunciate in senso generale, infatti le applica subito a se stesso. Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Nicodemo comprende che stava parlando di lui, ma Gesù continua, trattandolo come un principiante qualunque e usando una frase molto ironica: tu che sei il dottore di Israele, tu sei maestro di Israele, il dottore, c'è l'articolo determinativo nell'originale, e non sai queste cose, no? E lo riduce al silenzio. Nicodemo non parla più. Ha replicato una volta, lo vedremo adesso, parlerà, ma poi non dice più nulla. In effetti, al verso 9 prova a balbettare qualcosa, come possono avvenire queste cose, e dal versetto 10 in poi Nicodemo è qui, Gesù sta continuando a parlare, ma lui non dirà più una parola, viene letteralmente azzittito da Gesù. Sapete qual è la cosa che mostra più chiaramente di qualunque altra che siamo estranei alla vita di Dio? È l'orgoglio. È l'orgoglio. L'orgoglio è lo chiamavano i puritani come la nostra maglieria intima. È la prima cosa di cui ci rivestiamo ed è l'ultima della quale ci spogliamo. Ma dove c'è l'orgoglio non c'è la grazia di Dio. Dove c'è incapacità di ammettere i propri errori, dove c'è incapacità di tornare indietro, di cambiare idea, di riconoscere le proprie colpe, dove non c'è la capacità di riconoscere, come nel caso di Nicodemo, che ci si sta sbagliando, non c'è la grazia di Dio. E sapete qual è invece il segno più chiaro della grazia di Dio? È appunto l'umiltà. È l'umiltà il miglior testimone che siamo stati raggiunti dalla grazia. Davanti a Cristo, quando noi veramente ci incontriamo con Lui, non possiamo fare altro che umiliarci. E che cos'è l'umiltà evangelica? È questo senso di vergogna di chi noi siamo in noi stessi. È l'emergere di un profondo senso di inadeguatezza. È l'evidenza e la consapevolezza della nostra ignoranza, della nostra follia. Chi si incontra con Cristo non può mai, mai, mai più considerarsi un saggio, un gigante, un giusto. Non potrà fare altro che dire insieme a Giobbe: io ti farò delle domande, tu insegnami. Non potrà fare altro che dire insieme a Isaia: guai a me, io sono perduto. Non potrà fare altro che dire come Paolo: me infelice, chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Nicodemo ha conosciuto questo genere di umiliazione e non credo o perlomeno non penso che sia cambiato tutto in questo momento con Nicodemo, ma sicuramente Gesù mise nel suo cervello, nella sua mente, nella sua anima un tarlo che cominciò a scavare, che fece crollare tante delle sue certezze. Lo rivedremo un altro paio di volte, Nicodemo, lungo la storia. Una volta che esce allo scoperto dicendo: ma scusate, forse non sarebbe il caso che prima che noi prendiamo una decisione almeno l'ascoltiamo? E poi un'altra volta, quando alla fine esce allo scoperto e chiede il corpo di Gesù, ma lo vedremo questo. Quindi Nicodemo viene umiliato. Allora, io mi fermo qui stamattina, tutto quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. Quando ci si incontra autenticamente con Gesù, la prima cosa che accade è che noi ne veniamo umiliati. E questo mi fa pensare a quattro cose che vi dirò velocemente. La prima è questa, che dobbiamo essere cauti e fare attenzione che questi incontri con Gesù non divengano, non ne facciamo un paradigma da voler replicare. In altri termini, qualcuno dice: ecco, così come ha evangelizzato Gesù Nicodemo, così noi dobbiamo evangelizzare le persone e dobbiamo dire alla gente: tu non capisci niente, tu devi nascere di nuovo, tu sei fuori dal regno di Dio, o cose di questo genere. Gesù lo poteva fare, perché? Perché lui conosce quello che è nell'uomo, noi no. E quindi non ne facciamo un metodo, avviciniamoci alla gente con umiltà, chi conosce i cuori. Immaginatevi di trovarvi davanti a un uomo politico, allo stesso tempo rinomato per la sua moralità e la sua cultura. Voi parlereste così? Io no. Noi abbiamo un dovere però, nei confronti di tutti, grandi e piccoli, colti e ignoranti, potenti e persone insignificanti, morali e immorali. Dobbiamo parlare loro della necessità della nuova nascita, dobbiamo spiegare che cos'è la nuova nascita e dobbiamo mostrare loro gli effetti della nuova nascita. Questo è uno schema per la prossima predicazione. La necessità della nuova nascita, la natura della nuova nascita e gli effetti della nuova nascita. Questo è quello che Gesù ha fatto con Nicodemo. E questo è quello di cui noi dobbiamo renderci conto. Cosa significa? Qual è il nostro più grande bisogno? Come si può nascere di nuovo? Cosa succede a una persona che è realmente nata di nuovo? Come si vede? Come si discerne? La seconda cosa è un avvertimento. Perché nessuno è in grado di ascoltare il Vangelo se prima non viene umiliato. Noi non dobbiamo andare intorno dicendo alla gente: Dio ti ama, Gesù Cristo è morto per te. Vuoi andare in paradiso? Alza la tua mano, vieni con me. No, queste cose non servono. Perché se prima non si comprende il proprio bisogno, se io dicessi a una persona qualunque che pensa di essere in perfetta salute, che ha bisogno di sottoporsi a 7 cicli di chemioterapia, che la faranno stare male, le faranno cadere i capelli, la faranno sentire il senso di nausea, la indeboliranno, distruggeranno le sue difese immunitarie per un mese, per mesi, per anni. Se io dicessi, questa persona dice: perché mai? Io mi sento perfettamente bene, non c'è niente, perché dovrei prendere questi veleni nel mio corpo? Ecco. È esattamente questo il problema. Non potete parlare dell'amore di Dio a persone e della grazia di Dio a persone che non sanno che cosa significa esserne privi, essere sotto l'ira di Dio. E quindi Cosa è necessario? È necessario che prima di tutto ci si umili davanti al Signore. E come si fa a umiliare le persone? Le si deve insultare? No. Si deve parlare dell'ira di Dio, che è il fuoco dell'inferno? Nemmeno, secondo me. Vi ricordate l'esperienza di Elia? Che Dio si manifesta con un terremoto, con un fuoco, con un vento impetuoso, ma il Signore non era né nel fuoco, né nel terremoto, né nel vento. Poi ci fu il suono dolce e sommesso, e il Signore era là. E ora vorrei che comprendessimo questo, che per convincere le persone del bisogno che hanno del Vangelo, li esponiamo alla dolcezza e alla bellezza di Cristo, alla misericordia di Cristo, alla grazia di Cristo. E la grazia di Cristo in questo caso si vede nel fatto che Gesù non voltò le spalle a Nicodemo, ma che fu sincero con lui, che fu diretto con lui, che parlò con lui, che volle spendere del tempo insieme a lui, che non si intrattenne semplicemente in una conversazione superficiale, ma volle parlargli del profondo bisogno del suo cuore. Nicodemo, bisogna che nasciate di nuovo, metti da parte la tua presunta conoscenza, la tua esperienza. Tu sei un uomo strutturato, sei un uomo fatto, no? Non sei un ragazzino ormai, hai le tue convinzioni. Davanti a Cristo, davanti al Figlio di Dio incarnato, devi essere disposto a farti mettere sotto sopra. Questo è quello che dobbiamo fare. E lo dobbiamo fare non soltanto una volta nella vita, lo dobbiamo fare per tutta la vita. Questa è la terza cosa. Il cristianesimo non è per i deboli, è un processo di continuo cambiamento, e questo continuo cambiamento avviene quando noi continuamente chiediamo aiuto a Dio. Chiedere aiuto non è un atto di debolezza. Sapete qual è l'atto di debolezza? Arrendersi, buttarsi a terra, mollare. Chi chiede aiuto è la persona che sa di non potercela fare, ma che non vuole mollare. Chi chiede aiuto è una persona che desidera, che sa che le forze per uscire fuori da quella situazione non le ha, devono venire dall'esterno, ma non si rassegna a rimanere in quella situazione. È una persona che non si è abbandonata a chi chiede aiuto. Il cristiano chiede aiuto continuamente a Dio. Alzo gli occhi verso i monti, da chi mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Ma non solo, chiede aiuto ai propri fratelli, alle proprie sorelle, si rende conto che non può farcela da solo. L'ho detto più volte, è necessario che lo ripeta ancora una volta, l'importanza di non isolarsi, di stare insieme, di non abbandonare la comune adunanza, non tanto per fare numero, non tanto per, ma per fare attenzione gli uni agli altri, per incitarci all'amore e alle buone opere, esortandoci a vicenda. Io ho bisogno della vostra esortazione, voi avete bisogno della mia, le mogli hanno bisogno dell'aiuto dei mariti, che non solo devono portare il pane a casa, che non solo le devono pensare alla famiglia e alla guida, ma le devono come dice Gesù, lavare con l'acqua della parola affinché spiritualmente possano diventare sempre migliori. I mariti hanno bisogno delle mogli perché sono state messe accanto agli uomini proprio per essere aiuti non distruttivi ma adeguati, appropriati. I figli hanno bisogno dei genitori e così via. Tutti abbiamo bisogno di tutti. E la vita comunitaria deve essere qualcosa di molto più che il formale incontrarsi una volta a settimana, ma deve essere l'entrare nella vita gli uni degli altri, non allo scopo di farsi i fatti degli altri, ma di aiutarsi gli uni gli altri. Noi, il cristianesimo non è una religione per i deboli sono quelli che si abbandonano, che smettono di lottare. I deboli sono quelli che rimangono a terra e si lasciano coprire dalla polvere e dall'immondizia. I forti sono quelli che chiedono aiuto e che mantengono questa attitudine per tutto il resto della vita. Perché? Perché il ravvedimento non è qualcosa che accade una volta nella vita, ma è un processo che dura tutta la vita. Un'umiliazione continua davanti a Dio, un chiedere perdono, un cambiare mentalità, un voltarsi indietro, un aggiustare la propria direzione di vita. Nicodemo deve conoscere questo senso di umiliazione e deve comprendere di avere bisogno. E l'ultima cosa è un invito. Questa umiliazione autentica, come il pruno ardente di Mosè, ci attira e ci porta più vicino a Cristo piuttosto che allontanarci da Lui. E questo crea le condizioni affinché possiamo essere resi saggi per la salvezza. E qui dobbiamo andare un pochino oltre la storia che abbiamo appena letto. Nicodemo non parla, ma Nicodemo non è come il giovane ricco che volta le spalle a Gesù e mai più si vedrà. Nicodemo non è come Pilato che fa la domanda delle domande, la domanda da un milione di euro, che cos'è verità, ma poi volta le spalle e se ne va. Nicodemo è una persona che si è scontrato con Gesù e se n'è andato via con le ossa rotte, ma le parole di Gesù divennero un tarlo per lui nelle sue ossa, nella sua anima, che scavarono fino a toccare la roccia, fino a fargli cambiare idea, fino a farlo nascere di nuovo. Ecco, questa mattina questo deve succedere. È stata la mia preghiera ed è la mia preghiera per voi. Andate a Gesù. Andiamo a Gesù. Gettiamoci ai suoi piedi. E scopriremo che umiliandoci davanti a Lui ci solleverà, ci accoglierà tra le sue braccia. Questa è la mia preghiera, questo è il mio desiderio. Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, veniamo davanti a Te, oh Dio, ringraziandoti perché abbiamo potuto dare uno sguardo alle parole e alla vita interiore di quest'uomo, Nicodemo. Abbiamo visto l'orgoglio, abbiamo visto la saccenteria e non abbiamo visto Nicodemo. Signore, riconosciamo di aver visto noi stessi e molta della nostra stessa follia. Ti preghiamo, Padre Celeste, che veramente la storia di Nicodemo possa ripetersi per qualcuno che ha ascoltato queste parole. Che quella umiliazione che Gesù ha prodotto a causa del suo desiderio di annunciare il Vangelo a Nicodemo possa essere riprodotta in altri tra di noi, o tra quelli che hanno ascoltato o ascolteranno questo messaggio nel futuro. Ti preghiamo che la tua parola di verità, la tua parola potente, la tua parola autentica, la tua parola che ci mostra i nostri più profondi bisogni, possa diventare un seme per la vita eterna, che produca quei frutti di giustizia di cui tutti quanti noi abbiamo bisogno. Te lo chiediamo supplicandoti in modo particolare per tante persone, giovani e anziane, che non vedono il loro bisogno, che pensano di aver capito o di aver compreso come si vive, e alcuni di loro perfino che cosa sia autenticamente il cristianesimo. Dona il coraggio e la forza a chi è necessario, Signore, che è ben conosciuto a te, di essere pronti a ricominciare da zero e di umiliarsi al tuo cospetto. Te lo chiediamo per amore di Cristo. Amen.